6 di sera.
In Valle Maggia oggi è stato il giorno del ricordo, ma anche il giorno della ripartenza, ad un anno dal nubifragio che nella notte provocò 8 vittime e centinaia di milioni di danni. Sono ancora forti le emozioni nella popolazione, che si è riunita prima per una messa a Piano di Peccia e poi al campo sportivo, quello stesso campo dove un anno fa si stava tenendo un torneo di calcio. Noi faremo un giro per la valle per vedere cosa è cambiato e cosa no. Bentrovati a 6 di sera da Luca Berti. La politica sciaffusana oggi fa notizia perché, dopo l'annullamento da parte del Tribunale federale dell'elezione del socialista Simon Stocker al Consiglio degli Stati, questo per problemi di domicilio, oggi la popolazione gli ha preferito il candidato PLR. A Gaza continuano intanto le uccisioni di palestinesi, le autorità parlano di altri 85 morti. Cosa vuole ottenere Israele e a che punto sono le trattative per un cessate il fuoco? Ne parleremo, come parleremo anche degli arrivi di migranti a Creta e il conseguente schieramento di 2 unità della Marina ellenica al largo della Libia per cercare di intercettare i barconi. Ci sarà però anche spazio per il calcio femminile. A 3 giorni dal fischio d'inizio degli europei in Svizzera vi racconteremo l'esperienza di chi in Ticino già 10 anni fa iniziò a formare giovani giocatrici. È l'associazione sportiva Gambarogno che oggi conta oltre 150 tesserate.
Io avevo sempre questa passione per il calcio, infatti da piccolina giocavo sempre, ho giocato anche nella scona con i maschi e sempre a giocare nei campetti con gli amici e così, e alla fine ho lasciato l'atletica perché sentivo che non era il mio sport per venire nel Gambarogno.
Questa è la voce di Carolina, una delle giocatrici dell'associazione sportiva Gambarogno, che ritroveremo nella puntata che quindi possiamo iniziare. È dunque passato esattamente un anno dalla tragedia della Valle Maggia. Al Piano di Peccia è stato organizzato un momento per ricordare l'accaduto, per ricordare le 8 persone che hanno perso la vita e tutti coloro che hanno subito danni che si contano nella misura di centinaia di milioni. Allora sentiamo com'è andata la cerimonia con le voci dei discorsi ufficiali raccolte da Camilla Luzzani, che era sul posto.
In quei giorni abbiamo vissuto l'impotenza, lo sgomento e il dolore. Ma oggi vogliamo che questo momento non sia solo commemorazione, deve essere anche memoria viva e costruttiva, perché le persone che abbiamo perso non vengano dimenticate, perché le storie spezzate possano trasformarsi in nuova linfa per ricostruire.
A Fontana e Bosco di Mondada abbiamo perso 5 persone, a Prato Sornico 2 e qui, a distanza di un anno, non abbiamo ancora ritrovato Sven. Ci stringiamo con affetto alle loro famiglie. Quando siamo stati forti era la forza della nostra gente, quando eravamo scoraggiati era lo scoraggiamento condiviso. Siamo con voi, siamo voi.
Ringrazio i 2 comuni per aver chiesto al Consiglio di Stato di essere presenti in questo momento, a un anno dei fatti che hanno colpito le vostre valli, ma anche la mia valle. Quella mattina ero sparso e sotto casa c'erano 20 metri cubi di terra sulla strada e quindi le emozioni che avete voi sono anche le mie. Insieme ai colleghi di Consiglio di Stato, così come i consiglieri federali e politici di tutta la Svizzera, siamo tutti stati colpiti dal senso di dignità e dalla forza con la quale, senza piangersi addosso, l'Alta Valle Maggia ha deciso di reagire al durissimo colpo che ha subito.
Noi continueremo a vivere, di certo non a sopravvivere.
Queste dunque alcune voci, alcuni estratti dei discorsi ufficiali tenutisi oggi sul campo da calcio Draione in Alta Valle Maggia, uno dei luoghi che spesso sono entrati nel terribile racconto di quanto accaduto nella notte tra il 29 e il 30 giugno, perché lì erano riuniti 300 ragazzi per una serata di divertimento. Per arrivarci bisogna passare accanto a una delle tante frane scatenate dalla furia della natura quella notte di un anno fa. Noi, appunto a un anno di distanza, abbiamo tentato di capire quindi quali sono le ferite ancora visibili, quali quelle ancora aperte e quali sono le speranze degli abitanti di questa valle. Il reportage è di John Robiani.
Salendo in valle, uno dei primi simboli, se vogliamo, dell'alluvione, uno dei primi sintomi anche, è il ponte di Visletto, fatto dai militari e oggi, un anno dopo, il contrasto è abbastanza emblematico. Ci sono i turisti che fanno il bagno al fiume, gli operai invece che lavorano ancora sul posto per sistemare la zona, sistemare gli argini, ricostruire. Poi però arriviamo a Prato Fornico, in riva al fiume, arriviamo sul luogo in cui c'era la pista di ghiaccio, che era un po' l'orgoglio della valle, l'orgoglio del paese, l'orgoglio del sindaco. È ancora qua, mezza distrutta o più che mezza distrutta, è forse il simbolo che dà con forza l'idea di quanto è accaduto.
Noi come comune di Lavizzara non abbiamo perso un solo domiciliato a causa di questo evento, quindi e questo ritengo che siamo stati molto fortunati.
Gabriele Dazio, sindaco di Lavizzara.
Saliamo qualche chilometro, arriviamo al piano di Peccia. Al campo di calcio incontriamo un gruppo di ragazzi impegnati a montare un capannone. Servirà ad ospitare il torneo di calcio. Lo stesso torneo di calcio che si era svolto un anno fa proprio durante il nubifragio. Lo stesso capannone che aveva ospitato più di 200 sfollati. I ragazzi erano già qui l'anno scorso, il torneo dunque si rifarà e anche questo è un modo per dimostrare che la valle è tornata a vivere, che non molla.
Io quando è successo ero qua alla mattina e al pomeriggio a giocare il torneo con i pompieri, cominciava a piovere, sono andato in giù, alla sera mi è arrivato un allarme fuoriuscita ammoniaca, pista di pattinaggio, e da lì non sono mai arrivato alla pista di pattinaggio perché stava già uscendo il fiume.
Hai visto praticamente la pista travolta?
Noi siamo stati in ballo per circa un mese e non riuscivo praticamente a dormire.
Stiamo per raggiungere la gigantesca frana di Fontana, ma prima sulla strada la nostra attenzione cade su una donna che sta lavorando a una cappella, la sta restaurando. Siamo in località Lavarda. Questa cappella è stata completamente travolta da una frana, non la principale ma una delle 50 venute giù quella notte, ecco, ma la cappella è rimasta in piedi. E allora proseguiamo, arriviamo a Fontana dove ci aspetta la sindaca di Cevio, Wanda Dadò.
Ci si ferma, si guarda su da dove è scesa la frana e si pensa a chi era qui quella notte, a chi ha sentito tremare la terra come un terremoto e naturalmente soprattutto a purtroppo chi non ce l'ha fatta.
Qui mi raccontava sono 6-7 le case che sono state travolte e scomparse.
Totalmente sì, poi se ne vedono di quelle molto danneggiate e di quelle che sono attualmente dichiarate inagibili.
In una notte il nubifragio ha causato 7 morti, a cui si deve aggiungere anche un giovane, un 22enne, che mai è stato ritrovato. È una tragedia che ha avuto anche altri effetti. La Valle Bavona è rimasta, per esempio, isolata fino ad aprile, quasi un anno. I commerci hanno rischiato il fallimento. Un aiuto è arrivato dalla catena della solidarietà, dal soccorso d'inverno. Ecco, ne abbiamo parlato, per esempio, con Francesco Burzi del ristorante Basodino, che si trova proprio in cima alla Val Bavona.
Chiusa la strada, quindi non si è potuto più lavorare.
Era qua, era in valle quando è successo?
Sì, e durante la notte è successo quello che è successo.
E ne abbiamo parlato anche con Silvana Rodriguez, che ha un'attività con artigianato, un chiosco e delle camere a Sonlerto.
Non riuscivamo comunque a pagare tutte le fatture. È stato un momento, ma non facilissimo, ma semplicemente perché non sapevamo come sarebbe andato a finire tutto.
Ma torniamo di nuovo al piano di Peccia, perché lì Ivan e Larissa Mattei hanno deciso di incontrarci. Quel giorno una frana è entrata nella loro casa, ha travolto la loro azienda agricola che ora dovrà essere ricostruita. Ma hanno deciso di incontrarci per accompagnarci con il loro pick-up dove noi non potremo arrivare, quindi più in profondità nella valle. E per farci vedere un punto che secondo loro oggi è preoccupante, che potrebbe creare problemi in futuro, le cave di marmo.
Guarda, questa foto è scattata su Waida su delle Alpi.
Qui era un piccolo rialino in mezzo al bosco, questo vedrai, si è creata una voragine.
Questo è un piccolo viale.
Appunto, è quello che stavo dicendo.
Mi fa piacere vedere la valle così ancora dopo un anno dall'avvenimento. Il deposito della cava del marmo ha portato tanto materiale nel letto del fiume. Speriamo che si faccia qualcosa per per sistemare, per mettere in sicurezza.
E qui voi avete paura che un nuovo avvenimento...
Sì, abbiamo paura che ulteriore materiale entra nel fiume. Creerebbe un grosso pericolo dopo per tutto il paese, non solamente per gli stabili vicino al fiume.
I timori ancora presenti in Valle Maggia dopo il nubifragio e l'alluvione di un anno fa. La politica svizzera ora, con la popolazione di Sciaffusa che dopo il Tribunale federale sanziona anche lei, questa volta politicamente, il socialista Simon Stocker. Oggi infatti non è stato rieletto come rappresentante del cantone nel Parlamento federale dopo che la votazione precedente era stata annullata per problemi di domicilio. A uscirne vincitore invece è stato il candidato PLR. Allora sentiamo Alan Kramer.
Alle elezioni federali del 2023 Simon Stocker del Partito Socialista aveva sorpreso tutti, sconfiggendo il noto politico Thomas Minder, indipendente ma vicino all'UDC. Poi la prima doccia fredda, il Tribunale federale qualche mese fa accetta una denuncia da privati cittadini e annulla l'elezione. Il motivo? Stocker ha il centro di interessi a Zurigo, dove lavora e dove abita la famiglia. Il domicilio a Sciaffusa durante l'elezione, indispensabile per essere eletto al Consiglio degli Stati, non è riconosciuto. Oggi, in occasione dell'elezione supplettiva, la seconda doccia fredda, nonostante nel frattempo abbiano traslocato anche moglie e figli, ottiene solo il 48% dei voti. Deluso sì, ma in parte l'aveva messa in conto questa sconfitta, perché in un cantone politicamente borghese come Sciaffusa, la sua elezione un anno e mezzo fa era stata, dice lui, un miracolo. Definisce l'esito di oggi quindi un ritorno alla normalità politica. A ottenere 1500 schede in più di Stocker è stato Severin Brünker, candidato liberale che ha beneficiato del sostegno compatto di tutti i partiti borghesi, dal centro all'UDC. Una compattezza che nel 2023 non ci fu a favore di Thomas Minder. Brünger, di lavoro pilota di linea e politicamente già attivo nel Gran Consiglio sciaffusano, in un primo momento non trova le parole. Promette di assumere l'impegno con umiltà, lavorerà intensamente a favore del suo cantone e della Svizzera. Al Consiglio degli Stati, che conta 46 seggi, il PLR oggi ne guadagna uno e passa a 12, rafforzando la sua seconda posizione, dietro al centro e davanti al Partito Socialista, che oramai resta con 8. Politicamente non è una rivoluzione, il fronte di sinistra resta in minoranza, ma i due rappresentanti di Sciaffusa, oltre a Brünker del PLR, c'è da anni Hannes German dell'UDC, voteranno più spesso compatti.
Questo dunque quanto è successo a livello politico svizzero con le elezioni suppletive a Sciaffusa. Adesso lasciamo la Svizzera, andiamo a Gaza, dove l'offensiva israeliana non si ferma, e questo malgrado le esortazioni statunitensi di raggiungere un cessate il fuoco. Saluto subito Michele Giorgio, che è in diretta da Gerusalemme. Buonasera.
Buonasera.
Allora Michele, partiamo dal terreno. A Gaza il ministro della salute legato ad Hamas parla di 85 morti nelle ultime 24 ore, erano una sessantina solo due giorni fa. Che cosa sappiamo della strategia di Israele nella striscia? Che cosa sta facendo e che cosa vuole ottenere?
Beh, diciamo che le finalità israeliane nella striscia di Gaza sono un insieme di ragioni militari, politiche e strategiche che però soprattutto in questi ultimi mesi stanno avendo esiti devastanti per la popolazione civile palestinese che, come si sa, è sull'orlo della carestia. Per alcuni la strategia del governo Netanyahu non ha una visione chiara e si adatta di volta in volta. Neutralizzare Hamas, distruggere il suo arsenale militare, le sue infrastrutture come le gallerie sotterranee, i suoi comandanti e combattenti resta l'obiettivo dichiarato, assieme alla liberazione degli ostaggi ovviamente, 20 sono ancora vivi e altri 30 invece sono deceduti, ma ciò sarebbe possibile anche attraverso nuovi accordi di tregua e non con la forza, come è avvenuto in passato. L'hanno ripetuto ieri sera anche le famiglie dei sequestrati e le molte migliaia di israeliani che sono tornati in strada a protestare contro il governo. Tuttavia, dopo quasi 21 mesi dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, appare chiaro che Netanyahu e il suo governo intendono raggiungere anche obiettivi politici, d'altra parte l'hanno detto anche all'inizio di maggio, come mantenere il controllo a lungo termine su Gaza senza però Hamas e neppure l'autorità nazionale palestinese del presidente Mahmoud Abbas e le forze più estremiste nel governo, facendo riferimento alle idee di Donald Trump di Gaza come riviera del Medio Oriente senza i palestinesi, spingono per ricostruire gli insediamenti coloniali per costringere in un modo o nell'altro la popolazione palestinese ad abbandonare la sua terra. In questo contesto, affermano i critici di Israele, l'aggravamento delle condizioni di vita e la fame sarebbero addirittura uno strumento volto proprio a raggiungere questo obiettivo.
Ecco, Michele, lo ricordavi, ci potrebbe essere, insomma, si discute ancora di tregua, trattative per resuscitare un accordo, sono in corso in Qatar e gli Stati Uniti stanno spingendo molto affinché si ottenga un'intesa. Ci sono novità su questo fronte, cosa sappiamo?
Ma Trump, come sappiamo, nei giorni scorsi ha parlato di tregua entro la prossima settimana e spinge Netanyahu a tornare al tavolo delle trattative. Sul suo social il presidente americano anche questa mattina ha scritto che Israele dovrebbe fare l'accordo a Gaza. Sul terreno però le cose vanno in un'altra direzione. Proprio oggi Israele ha ulteriormente intensificato le operazioni militari a Gaza emettendo altri ordini di evacuazione per decine di migliaia di civili palestinesi e i vertici israeliani hanno spento il cauto ottimismo di chi aveva visto nella conclusione della guerra tra Iran e Israele una possibilità di tregua anche per Gaza. Le parti restano distanti. Netanyahu non intende rinunciare alla ripresa della guerra contro Hamas una volta che saranno liberati gli ostaggi, o potrebbe interrompere le operazioni militari a certe condizioni, soprattutto se Hamas si arrenderà totalmente e la sua leadership e i suoi combattenti andranno in esilio. Da parte sua il movimento islamista ha fatto sapere di essere pronto a riprendere i colloqui per il cessate il fuoco, ma ribadisce che qualsiasi accordo deve porre fine alla guerra in via definitiva e garantire il ritiro di Israele da Gaza. Quindi vanno prese con cautela le voci che riferiscono di un'intesa a portata di mano.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme, grazie. Andiamo in Grecia, dove fa molto discutere la decisione del governo di inviare due fregate e una nave di supporto della Marina ai confini delle acque territoriali libiche, questo per contrastare gli sbarchi sulle spiagge di Creta in arrivo appunto dalla Libia. Elena Kagnadakis ci spiega qual è la situazione.
L'isola si trova al centro di una nuova rotta migratoria che fino a un paio di anni fa veniva ignorata dai trafficanti. Ora, con l'arrivo dell'estate e le condizioni meteo favorevoli, sono sbarcati nel mese di giugno 2000 persone, portando 7000 il numero di quelle approdate nell'isola quest'anno. Per avere un'idea, l'anno scorso sono state 5000. L'aumento degli arrivi sta mettendo sotto pressione Creta perché, a differenza di altre isole dell'Egeo come Lesbo, non dispone di centri di accoglienza. La gestione del fenomeno quindi impensierisce Atene.
Να στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν πρόκειται να κάνουν κουμάντο οι διακινητές για το ποιος θα εισέρχεται στη χώρα μας, ενώ ότι είναι μια κίνηση.
Non saranno i trafficanti a decidere chi può entrare nel nostro territorio. Questo è il messaggio che il governo greco vuole recapitare ai trafficanti, ha spiegato il premier Mitsotakis annunciando l'invio delle fregate. Si tratta di una mossa preventiva, ha chiarito il premier, in collaborazione con le forze libiche ed europee. I dettagli su questa missione comunque non sono ancora stati resi noti.
Questa dunque è la prospettiva greca, quale invece quella dell'Unione Europea?
Non ci sono stati commenti ufficiali da parte di Bruxelles, ma Mitsotakis ha presentato il problema dell'aumento degli sbarchi nell'ultimo Consiglio europeo. Il Premier può contare sulla inquietudine condivisa da altri stati dell'Unione per quanto riguarda l'instabilità in Libia. Anche altri paesi mediterranei, infatti, come l'Italia, hanno visto aumentare il numero di richiedenti asilo partiti dalla Libia. E il commissario europeo per l'immigrazione dovrebbe recarsi prossimamente nel paese nordafricano. Comunque la vera partita del governo greco si giocherà probabilmente non in mare aperto, dove invierà la marina, ma a Tripoli e a Bengasi, dove il ministro degli esteri greco si recherà nelle prossime settimane con l'obiettivo di firmare un'intesa per contenere le partenze dei migranti, probabilmente attraverso finanziamenti alla Guardia Costiera libica. L'intesa prenderebbe come modello il memorandum siglato dall'Italia nel 2017 con la Libia, un accordo criticato duramente dalle organizzazioni umanitarie come Amnesty International, che ricordano come i migranti bloccati dalla Guardia Costiera libica fuggono dai centri di detenzione in cui vengono torturati e sottoposti a trattamenti inumani.
Elena Kaniadakis, adesso noi parliamo di calcio perché ci stiamo avvicinando all'inizio degli europei femminili che quest'anno appunto si giocano in Svizzera, e allora con Marcello Ierace andiamo a scoprire una realtà ticinese calcistica completamente al femminile, quella dell'associazione sportiva Gambarogno.
Ma ce n'era dentro 5 l'altro giorno.
Ah, ma dentro
uno lì in magazzino.
È una sorpresa.
Al campo di Magadino ci si sta preparando per il torneo di fine stagione. Domani qui centinaia tra bambine e ragazze si sfideranno all'ultimo gol. Adesso sembra tutto ovvio, tutto scontato, ma 10 anni fa la musica era un'altra.
Al momento della creazione, dopo che hanno fatto la fusione maschile US Gambarogno e FC Contone, ci hanno detto col calcio femminile non vogliamo più fare niente. E allora ci siamo trovati a creare una società, perché sennò era finito il cinema.
Eravamo nel 2014, il Gambarogno si era appena guadagnato la promozione in Serie B femminile, ma si trovava paradossalmente senza società. Ecco allora la decisione un po' matta, ma certamente azzeccata, di voltare pagina e creare appunto un club esclusivamente dedicato al calcio femminile. Oggi quella scelta non sembra più tanto matta e i numeri, come ci racconta ancora il presidente Franco Onderka, sono lì a dimostrarlo.
Avevamo all'inizio 18 ragazze di una prima squadra, tutte adulte, perché avevano dai 16 ai 34 anni, 33 anni. E poi dopo una stagione ci siamo detti, no ma te, se vogliamo continuare dobbiamo creare qualcosa. E allora ci siamo mossi e abbiamo cominciato a creare un settore allievi. Ci siamo trovati adesso che abbiamo 150 ragazze tesserate, più o meno, 150-160.
Tutte le categorie sono coperte, dalle più piccoline alla prima squadra che ora milita in prima lega. Ragazze come Aurora, che gioca a pallone praticamente da quando ha imparato a camminare e che ha un sogno ben preciso.
Andare a giocare alla Juventus femminile e rimane quello.
Gli europei in questo senso ti fanno sognare un po' di più?
Sì, perché penso di andarne a vedere una. È una grande occasione per molte ragazze che giocano in Svizzera, vedere gli europei qua, prendere ispirazione.
O come Carolina, che invece il calcio l'ha scoperto soltanto in tempi recenti.
Io avevo sempre questa passione per il calcio, infatti da piccolina giocavo sempre, ho giocato anche nella scona con i maschi e sempre a giocare nei campetti con gli amici e così, e alla fine ho lasciato l'atletica perché sentivo che non era il mio sport per venire nel Gambarogno.
O anche come Elisa, che ora fa parte della prima squadra e si è ben accorta di come è cambiata la percezione del calcio femminile.
Quello assolutamente, ma anche perché abbiamo delle forme più presenti magari nel mondo del femminile, pensiamo appunto alla Bachmann qua in Svizzera o in Italia come una Girelli, una Linari, tutte persone comunque che danno un riferimento nel mondo femminile, ecco.
Ma non è tutto rose e fiori. In Ticino, ad esempio, non esistono campionati esclusivamente femminili e le ragazze, fin da piccole, devono affrontare lunghe trasferte oltre Alpe per potersi confrontare con delle coetanee. Poi, in un calcio ancora dominato dagli uomini, chi fa scelte radicali come quella del Gambarogno viene visto con un po' di scetticismo, ma qui hanno deciso di tirare dritto, diventando un punto di riferimento per l'intero movimento cantonale. Con ambizione, ma sempre facendo un passo alla volta, come ci spiega il responsabile tecnico della società, Patrick Donghi.
L'obiettivo della società è sempre di trovare degli allenatori formatori che non si adagiano sui ritmi femminili, ma portano quello che può essere il ritmo maschile e l'intensità degli allenamenti del calcio femminile. Io ho lavorato tanti anni con i maschi e ho sempre detto, se vogliamo crescere nel calcio femminile dobbiamo arrivare a portare gli stessi allenamenti che facevamo con i maschi con le ragazze, naturalmente con le giuste misure e con i giusti carichi.
Hai anticipato la domanda che volevo farti, tu hai anche allenato in ambito maschile, cosa cambia allenare le ragazze?
ragazze?
Prima di tutto il bello è che ci sono meno genitori con tante aspettative, che sono tutti i genitori che pensano di essere il papà di Cristiano Ronaldo o di Messi. Nel calcio femminile ci sono meno aspettative sia da parte dei genitori che dalle ragazze. Ci sono quelle ragazze che hanno un'ambizione come alcune che puntano magari al sogno, ma è giusto che ci sia, il sogno deve restare, però non c'è questa pressione, questo devo fare questo, devo fare quello, anche perché le ragazze al campo vengono con più gioia, con più serenità che i maschi.
Vai sul tiro, vai contro il pallone e tira.
Questo è un avversario.
Ah, va bene, va bene.
E l'abbiamo sentito, si percepisse comunque un certo cambiamento di atteggiamento verso il calcio femminile. A che punto siamo però? Marcello Ierace lo ha chiesto a Tamara Crivelli, responsabile di Ticino Legacy, progetto della Federazione Svizzera di Calcio che si occupa proprio dello sviluppo del movimento femminile.
Al momento il calcio femminile non ha ancora, diciamo, tutta questa conoscenza e popolarità che direi si merita, e quindi noi stiamo cercando di fare di tutto proprio per far conoscere, avvicinare la gente a questo magnifico sport, a questa grande famiglia dove comunque esistono tanti valori molto importanti che insegna proprio lo sport.
Come è percepito oggi il calcio femminile secondo lei in Ticino?
Secondo me è percepito in maniera positiva, e quindi questo per noi è già davvero una cosa importante, soprattutto perché l'ambiente del calcio femminile è, diciamo, un ambiente sicuro, cosa che oggi spesso e volentieri purtroppo in quello maschile non è così. Quindi questa è una cosa importantissima. Piano piano aumentano le persone che vanno a vedere le partite o che le guardano in TV, che si appassionano a questo sport.
Quanto avere gli europei in casa e in importante per il movimento?
Sicuramente importantissimo, soprattutto per le 8 città che ospitano ovviamente le partite. In Ticino purtroppo siamo un pochettino lontani in un certo senso, ma cerchiamo appunto attraverso Ticino Legacy, attraverso il nostro canale social, anche FTC Women, di promuovere, divulgare informazioni e quindi aumentare questo entusiasmo per l'europeo.
Il miglior modo per far sviluppare il calcio femminile è puntare sull'agonismo, su squadre molto forti, su squadre che si fanno vedere anche in Europa, oppure lavorare più sulla base?
Sicuramente una base larga aiuta poi ad avere anche quello che è la punta dell'iceberg e quindi queste squadre forti. Al momento stiamo lavorando soprattutto sul fatto di allargare la base, quindi avere sempre più giocatrici, allenatrici, anche dirigenti, persone che militano intorno al mondo del calcio.
Il calcio siamo abituati a coniugarlo al maschile, è anche uno sport pieno di difetti. Però il calcio femminile potrebbe riuscire secondo lei a mantenere una certa purezza, evitare magari di sfociare in determinati difetti?
Io me lo auguro tantissimo, perché proprio il punto forte secondo me di quello che è il calcio femminile, di questo spettacolo ancora puro, è di questa performance e di questa grinta proprio per passione, cosa che magari nel calcio maschile adesso un pochino purtroppo si è mutata su altri valori.
Io ricordo che il calcio di inizio dell'Europeo femminile è in programma mercoledì alle 18, alle 21 scenderà in campo la Svizzera contro la Norvegia a Basilea. In attesa non perdetevi la puntata del nostro podcast Il Mondo là fuori, che è dedicata proprio al tema. In chiusura di puntata vi portiamo adesso a Città del Messico, dove la domenica è dominio delle biciclette. Ampie aree della città vengono infatti dedicate a questo mezzo di trasporto, un modo per sensibilizzare gli abitanti a una modalità sostenibile. Sentiamo tutto nel reportage di Laura Daverio.
Con 15 km di lunghezza, il viale Reforma attraversa Città del Messico. È una via normalmente congestionata dal traffico, ma una volta a settimana, domenica, dalle 8 di mattina alle 2 del pomeriggio, il caos delle automobili sparisce. L'iniziativa si chiama Cammino Domenicale. 61 chilometri di strade normalmente attraversate da automobili diventano spazio per i pedoni e le biciclette. È un programma nato 18 anni fa per promuovere la mobilità sostenibile in una città di oltre 20 milioni di persone. Greta e suo padre Gerardo, oggi settantenne, fanno insieme un percorso fino a 30 chilometri ogni domenica.
Ay, sí, está chido como que tener la ciudad para ti. O sea, una avenida principal para las... O sea, disfrutar ciertas avenidas así como...
È bello, è come se la città fosse tutta per te, te la godi, attraversandola lentamente, apprezzando quello che ti circonda, dice Greta, che veste tuta, casco, occhiali, guanti da ciclista, le sta accanto il padre.
Mi sento bene, non ho...
Sto bene, ci sono gli acciacchi normali dell'età, però mi sento bene con il movimento della bicicletta ed è merito di mia figlia.
E tutto se lo devo a me.
A poca distanza c'è Damian Rodriguez con la figlia che ha 3 anni, a cavallo della sua mini bicicletta. Oggi è la prima domenica che sale in bici. Recentemente le è venuta questa curiosità. Le insegno poco a poco perché impari a guidarla. Il lungo viale attraversa una serie di rotonde. La più famosa si sviluppa intorno a una colonna che regge una statua di un angelo coperta d'oro. Celebra l'indipendenza del paese. Qui di domenica, sull'asfalto, si tengono varie lezioni quali danza, tai chi chuan e yoga. Finita l'ora di yoga, Margarita raccoglie il suo tappetino e si prepara a correre. Tra 15 chilometri arriverà a casa. Lo fa tutte le domeniche. Il movimento fisico aiuta in tutto. Tira fuori quello che di buono hai in te, sia nel corpo che nella mente. La capitale registra 15 milioni e mezzo di viaggi al giorno, quasi un quarto con veicoli privati, automobili e motociclette.
L'amministrazione passata che quasi duplicò il numero di chilometri.
L'amministrazione che si è da poco conclusa ha quasi raddoppiato il numero di chilometri di ciclabili protette. I dati mostrano che contemporaneamente è raddoppiato anche il numero di ciclisti, spiega Gonzalo Peon Carbaio, direttore dell'Istituto di Politica per il Trasporto e Sviluppo.
Ormai che invirtiamo in mobilità sostenibile.
Credo però che non si possa ridurre veramente la congestione del traffico se non si decide di imporre restrizioni ai veicoli, a partire dai parchimetri alle zone a traffico limitato e l'introduzione di fasce orarie. Oggi poco più del 2% degli spostamenti nella capitale avvengono in bicicletta. Frena ancora la paura di incidenti in un traffico dove spesso saltano le regole. Ma il successo dell'iniziativa Cammino Domenicale ha fatto sì che ogni amministrazione, di qualsiasi partito, l'abbia mantenuta se non ampliata.
E noi ci fermiamo qui, dopo la sigla c'è l'attualità sportiva e poi 6 di sera Magazine con Angelica Arbasini. Buon ascolto e buona serata.